possiamo rimanere ancora un momentino su questo brano del capitolo 12. Vorrei soltanto sottolineare qualcosa che voi avete già visto voi stessi. L'architettura, se posso così dire, di questo racconto è molto chiara e molto semplice. Abbiamo prima nel versetto 10 una entrata nel problema, la carestia, la fame e l'emigrazione. Questo è è la prima volta nella Bibbia che uomini devono lasciare il paese per mangiare, per cercare da mangiare, e credo anche qui un elemento originale. Questo fa parte dell'essere il popolo eletto. Non avere il paese come una possessione, come si dice, possessione, possesso, un possesso perenne, perché prima che Abramo abbia ricevuto la terra veramente deve già andare in esilio e lasciarlo. Questo è dunque una frase all'inizio, e poi c'è un dialogo che va dal versetto 11 al versetto 13, e poi c'è il cambio e il colmo, il punto culminante del racconto tra i versetti 14 a 17 e poi versetto 18-19, un altro dialogo, e il versetto 20, la conclusione. Abbiamo dunque una introduzione narrativa, un dialogo, il mezzo del racconto, il colmo, il cambio essenziale, poi un dialogo, e sempre fra due persone, Abramo e la sua moglie, e poi Faraone e Abramo, e poi la conclusione del racconto. È una struttura molto chiara e che è di cinque passi. Il passo del mezzo è centrale e il più lungo, e questo dà una impressione, un cambio dal narratore che non prende mai posizione, non fa mai un giudizio di valore o un commento, è una narrazione oggettiva, e poi crei due dialoghi che dicono tutto quello che è in gioco in questo drammatico episodio. E la domanda sarebbe: perché sta qui? Questa è una domanda che gli esegeti raramente domandano, voi trovate raramente una riflessione perché qui, quel brano. Non so se voi avete una risposta a questo, come lo vedete. Mi domando questo perché il narratore non ci dà elementi per rispondere a quella domanda, però la domanda deve essere fatta, perché niente è lasciato al caso, e tutto è profondamente riflettuto, e per questo deve essere una ragione per il posto del racconto. Mi pare che sia come un primo peccato che segue la chiamata di Abramo, come un primo peccato dopo la creazione dell'uomo. Le storie cominciano con il dono di Dio e il peccato dell'uomo, e questo sarebbe il peccato originale del popolo eletto nel suo padre, come il peccato originale dell'umanità nella persona del primo uomo, della prima coppia umana. E il peccato consiste nell'abbandonare quella persona che l'uomo mai dovrebbe abbandonare, perché Dio l'ha dato a Adamo, a Abramo, per essere la sua comunità, per non essere solo. È una specie di ritorno avanti alla creazione della donna, si potrebbe dire. L'uomo ritorna alla solitudine, e si vede quale solitudine: la solitudine di salvarsi con il prezzo dell'abbandono di una persona vicinissima che in un senso dipende da noi, perché lei è, mi pare sia molto profondo se leggiamo la storia in questo senso. E se la leggiamo così, c'è un'altra relazione con la storia, in un senso la più famosa del ciclo d'Abramo, sarebbe quella del capitolo 18, perché nel capitolo 18 lo prendiamo un momento, un attimo, i versetti primo al versetto 15, è la prima parte di quel capitolo, è l'ospitalità di Abramo per i tre ospiti che vengono. Forse qui non vogliamo leggere tutto, per noi basterà che leggiamo il versetto primo al versetto 8. Se uno di voi avesse la bontà di leggerlo.
Poi il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore. Dopo potrete proseguire. perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo. Quelli dissero, fa pure come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse, presto, tre scaia di fior di farina, impastale e fanne focacce. All'armento corse lui stesso. Abramo prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si apprestò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse a loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono.
Grazie. Qui basta per noi vedere il modo in cui il narratore presenta quell'ospitalità di Abramo. Forse il verbo più frequente o il gruppo di verbi più frequenti di questo brano sarebbe, specialmente quando vedete il versetto 6 e 7, è molto colpisce molto il lettore o l'uditore. Avete quel vaiemaer in fretta, vedete nel verso 6 andò in fretta, e poi abbiamo presto, la parola fretta. Qui ancora io non voglio criticare la traduzione per criticare, per la causa della critica, però mi pare che sia interessante di paragonare per vedere come una tradizione è attenta a alcuni tratti del testo e non sia attenta. In fretta e presto è la stessa parola in ebraico, e poi anche dopo abbiamo il versetto il verbo correre, ruz, e poi abbiamo ancora una volta alla fine del versetto 7 vayomahir, si affrettò. Che è la funzione di quella fretta? Tutto si fa in fretta. E Abramo lui stesso si infretta, si dice così, si affrettò. Che cosa vuol suggerire il narratore parlando così?
La sollecitudine di Abramo verso questi...
Sì, è un... quando si affretta così è che i visitori sono molto importanti, non si può permettere farli aspettare, hanno bisogno di essere serviti subito. E in questa linea, quando vediamo l'importanza dei visitori, ci sarebbero altri segni che sottolineano quel rango, quella attenzione che loro meritano agli occhi di Abramo. Se voi vedete nel versetto 2, Abramo si prostra fino a terra e dice Signore, e usa quella, impiega quella formula classica, se ho trovato grazie ai tuoi occhi. quelle espressioni mostrano che la, non è soltanto l'ospitalità, ma è l'onore che l'ospite apporta alla casa. Non è un l'ospitalità è di due classi, sì, se posso dire. O accogliamo un povero che è meno di noi, o accogliamo un più grande che è più di noi. E voi sapete che normalmente nel mondo sono due diversi modi di accoglienza. Quando una persona arriva che è meno di noi, normalmente gli diamo accesso alla nostra tavola, alla nostra casa, però la differenza è sempre presente, sappiamo mostrare alla persona che ci visita che ci disturba un poco e che noi facciamo uno sforzo per accogliere, e talvolta, anzi, essendo specialmente cortese con quella persona, mostriamo attraverso quella cortesia che noi facciamo qualcosa di speciale per la persona accolta, perché c'è una differenza sociale. Mentre che quando una persona più grande arriva, allora noi siamo onorati per la presenza di questa persona, e Abramo accoglie quelli ospiti come quelli che gli apportano l'odore alla sua tenda. E perché? Perché basterebbe una ospitalità allo stesso livello, sarebbe già molto, perché Abramo visibilmente non conosce i tre, sono sconosciuti per lui. E vedete ancora nel versetto 8, questo è un versetto che ha fatto sempre difficoltà nell'esegesi, fino a un tikkun sofrim qui, che alcuni nella lista tradizionale di correzioni dei scribi, una famosa correzione si trova lì, nel verso 7, «Hu omed alehem», lui stava, perché sta di fronte a loro? Come dobbiamo interpretare quel stare di Abramo? Normalmente nell'ospitalità
si
mangia insieme, e il padrone di casa, il padrone di tenda, dobbiamo dire qui, sta dove sto io, dove sta lei adesso, il capo del tavolo, e accoglie al suo tavolo gli ospiti, e questo è la maniera, il modo normale di accogliere una persona. Perché Abramo non fa così?
Sembra come che stia come un servo che guarda mangiare.
Il servo sta. Tu, nella Bibbia, voi lo sapete, i servi stanno sempre. E pensate a Elia, io sto davanti al Signore, questa è la sua definizione nel primo libro dei Re, e tutti i servi stanno sempre, e si capisce perché, perché un servitore che si è seduto, quando si dice abbiamo bisogno di sale, devo alzarmi per cercare questo sale, questo è il cattivo servo che non sta pronto e Abramo è servo. Dunque ha invertito i ruoli. E perché ha fatto questo?
Bisogna vedere chi erano per lui questi tre uomini. Cioè cosa lui, come chi erano per chi erano, sì, questi tre visitatori.
Come rispondi alla tua domanda?
Lo dice lui, dice il mio signore si è trovato.
No, perché lì dice Vayomer Adonai.
Sì, Adonai, Vayomer.
Ma dice Adonai, versetto.
Adonai.
Al versetto 3.
Al versetto 3 dove siamo?
Adonai.
Sì, Adonai. Sì, in questo senso tu hai ragione. Il Signore qui nella vocalizzazione masoretica è già il Signore.
È già forse un'interpretazione, no?
Ci sono due modi di capire quella vocalizzazione. Sia la vocalizzazione è a livello del narratore e del lettore, ma non a livello di Abramo, cioè che noi lettori sappiamo più che Abramo sapeva. Questa sarebbe una possibilità di leggerlo. Noi lettori sappiamo che è il Signore con grande S, però Abramo non lo sapeva ancora. O Abramo già lo sapeva. Però se prendiamo per un momento l'ipotesi, prendiamo il testo greco per fare brevemente. Kyrie può essere un uomo o può essere il Signore. E Adonai, sì, però qui c'è Adonai, sì, perciò. Ma prendiamo per il momento che sia Kyrie Adonai, Abramo non lo saprebbe ancora. E forse generalizziamo la domanda: se uno accoglie un ospite, generalmente oggi in una ospitalità, in un'accoglienza, e si trasforma nel ruolo del servo. Questo mi ricordo nella mia famiglia, quando avevamo visite, talvolta mia madre era talmente occupata nella cucina e per fare tutto, che era un po' come una perpetua che doveva fare il lavoro della casalinga, e mio padre e noi stavamo a tavola mentre che lei faceva tutto il lavoro. E quello che fa questo per la visita che arriva, che esprime questo atteggiamento. Perché qui c'è un linguaggio, come spesso nella Bibbia, un linguaggio che non è astratto, ma concreto, che dice qualcosa attraverso gli atteggiamenti, i gesti, i simboli che rappresentano questi gesti. Quando uno accetta l'altro, diciamo l'ospite, l'altro, mettendosi non nella posizione di quello che accoglie, che per conseguenza è in questo senso è superiore, ma si mette liberamente nella posizione inferiore, perché il servo è il, pensate alla parola del Signore, io sono in mezzo a voi, non come il Signore, ma come quello che serve, è questo che Abramo fa. E che cosa significa questa?
Che lui vuole la compagnia di questo Signore.
Sì.
Non come la donna che l'aveva mandata, sì, al sacrificio.
Sì.
Ma vuole la compagnia di questi tre.
Sì, la compagnia di questi tre, la visita è per lui un onore, è un più. Lui senza questa visita sarebbe più povero, gli mancherebbe qualche cosa. E per questo esprime il prezzo di questa visita. E esprimendo il prezzo di questa visita, toglie agli ospiti il sentimento di essere importuni, perché quando uno è accolto, diciamo, come quello che noi avevamo aspettato da lungo, lui è al suo agio, non ha, perché il pericolo per lo straniero, l'altro è sempre di essere di troppo. Quando io busso a una porta, la porta si apre un poco e la gente mi dice che vuole lei, e se dice io avrei bisogno di riposarmi un poco, dice qui davanti alla porta c'è un banco, si metta qui, e se dico avreste una tazza di tè, no? Di tè. E poi e uno sente che è di troppo, che non dovrebbe stare qui. Lo straniero è quello che non dovrebbe essere lì, è la definizione dello straniero, è di troppo dove è. Questa è la realtà che voglio dire, questo paese ogni giorno parecchio, che non dovrebbe essere qui. E quando l'ospite è accolto con onore, significa dovrebbe essere qui. Adesso è quello che era aspettato, e io, l'unico guaio è che arriva soltanto adesso e che non è già arrivato molto più presto. E questo è ancora mostrato con l'inizio della storia che anche avete mescolo il francese e l'italiano all'inizio, quell'inizio ha sempre suscitato i commentari degli esegeti, come gli stranieri entrano nella tenda di Abramo, cioè l'iniziativa parte non come normalmente il caso dallo straniero che bussa, ma l'iniziativa parte da Abramo. Abramo è come interpretato Chom Hayom, in sul caldo del giorno. Questo membro della frase, che vuol dire? Voi che vivete già da anni in questo paese, nel caldo del giorno.
Nel momento
vuol dire che aspettava. Era sul
caldo. Abramo aspettava, però era normale che aspettava a quel momento. A quel momento si fa la fiesta. Non si trova sotto la porta per vedere che passano sulla strada, e si chiude la porta e spera, come quando noi, quando io faccio, non faccio la siesta perché vengo da un paese dove non si fa, ma se una volta la faccio posso essere sicuro che 5 minuti dopo si suona la porta e mi chiamano, dicono è un signore al parlatoio che vuole vedervi, e è una delle ragioni perché per le quali non faccio più la siesta, perché in quel momento dove uno dice per un momento vorrei essere senza disturbo, arriva quel, e Abramo aspetta stranieri, e tutti questi tratti mostrano che Abramo mette quelli visitori al di sopra di sé e li considera come un più, se posso dire così, un più che loro li apportano, e che non avrebbe avuto, sarebbe stato, come avevo detto prima, sarebbe stato più povero se non fossero venuti da lui. E questo è forse una delle ragioni per quell'Adonai che gli esegeti ebrei medievali si sono detti, questo non si spiega per un ospite umano normale. E quello è anche quella correzione degli scrivi, però è una tradizione inautentica, una tradizione. Non dovremmo dire nel versetto 7, se voi avete la hexapla, non alla terza linea del versetto Omed Alehem, però Omed Alav, e il soggetto sarebbe il Signore, e Alav il pronome Vav Alav sarebbe Abramo, e il Signore stava in fronte di lui, di Abramo. Dunque sarebbe le due ultime parole, Omed Alehem, c'è una tradizione che questo sarebbe un testo corretto dagli scrivi eruditi, per non dire che il Signore stava davanti ad Abramo, e che questo il Signore stava davanti ad Abramo sarebbe stato il testo originale, e che gli scrivi avrebbero pensato questo non è possibile che il Signore sia servitore di Abramo. Però dico, questo non è un'invenzione, una immaginazione. Nella lista tradizionale delle correzioni degli scrivi c'è in parecchi posti della letteratura rabbinica, si danno le liste di queste presupposte correzioni, e quella è una che regolarmente è citata. È un modo di midrash, una esegesi, per dire che Abramo aveva onorato Dio e che Dio a sua volta ha onorato Abramo in questo. In una parola, per concludere quella, qui Abramo non soltanto non abbandona una persona della sua famiglia, ma al contrario riceve una o tre persone straniere. È in un senso il contrario di quello che aveva fatto nel capitolo 12. Si possono leggere i due racconti in questo modo, se vogliamo. E quale è la conseguenza di questa ospitalità? O dovremmo dire meglio, io credo che non so come la Bibbia di Gerusalemme intitola il brano. È sempre interessante di leggere i titoli e di domandarsi: avremmo dato lo stesso titolo al brano o no? E quando uno dice no, questo titolo non mi piace, di domandarsi perché non piace, perché non basta di dire non mi piace, anche perché l'apparizione di Mamre
è molto generico.
Sì.
Qui c'è la promessa di un figlio.
La promessa di un figlio. Questo è già un poco meglio che l'apparizione di Mamre. Però la promessa di un figlio è soltanto la seconda metà della narrazione, perché la promessa va del versetto 9 al versetto 15. Dunque, Dovremmo trovare un altro titolo, questo potrete fare fino alla fine dell'anno, potrete deliberare sul titolo, sul migliore titolo che si potrebbe, e poi scrivere una lettera al padre Poffè per la nuova Bibbia di Gerusalemme, quale titolo dovrebbe essere messo lì. La promessa del figlio, quale è la relazione tra l'onore dato all'ospite e il dono di un figlio che l'ospite dà? L'ospite è stato accolto così, e è un ospite che sa che cosa conviene, fa un regalo, un regalo, e dà come regalo un figlio, come una promessa. Qual è la relazione? Perché deve essere, lo vediamo, deve essere un rapporto tra il dono di Abramo all'ospite straniero.
Mi perdona il peccato del capitolo 12, verso 6.
Questo credo che sia anche questo, che sia c'è una tradizione, credo che sia nel Bereshit Rabba, dove si dice: se Israele esiste, il popolo eletto esiste, è grazie all'ospitalità di Abramo. Non grazie alla fede di Abramo, ma grazie all'ospitalità. E questo sarebbe quello che lei dice, giustamente, il perdono del peccato. Potremmo vedere un altro rapporto tra l'atteggiamento verso lo straniero. Credo dobbiamo, perché anche lo vedremo, il capitolo 19 è il rapporto allo straniero, Lot e lo straniero. E dunque forse dobbiamo qui mettere fra parentesi, in un momento almeno, quel Adonai con Kamez, il rapporto dello straniero e il dono di un figlio che sarà l'erede e l'inizio della famiglia e del popolo.
C'è un movimento inverso rispetto all'altro testo. Cioè, Abramo lascia sua moglie quando aveva ricevuto la promessa.
Sì.
Già.
Sì.
Qui invece accoglie un ospite.
Sì.
Un nome della sua famiglia,
sì,
e riceve la promessa.
Sì. Io credo che sia quello che è dietro. Adesso lo dico in termini astratti, la condizione dell'esistenza di una famiglia è l'accoglienza dello straniero che non fa parte della famiglia. La condizione dell'esistenza di una famiglia è l'accoglienza di quelli che non fanno parte della famiglia. In altri termini, un gruppo, una comunità si legittima come comunità attraverso il rapporto che intrattiene con quelli che non sono della famiglia. Non vedo un'altra maniera di mettere insieme l'origine del popolo eletto in quella scena precisa, perché è qui l'origine. Isacco nasce qui, in un senso. E naturalmente c'è la promessa che precede, però è quell'ospitalità. E questo mi pare sia confermata per l'intercessione di Abramo che segue, è una intercessione per Sodoma e Gomorra, poi dice Sodoma,
Sodoma
e Gomorra, e anche il capitolo 19, che è un capitolo nel mezzo al quale si trova il rapporto allo straniero. Perciò i sodomiti non rispettano l'ospitalità. E dunque credo che sia questa la ragione per mettere quei due capitoli insieme, perché è un dittico, si dice così, un dittico contrastante. Questo sarebbe una storia che fa faccia, se posso dire così, alla narrazione del capitolo 12. C'è ancora l'altro capitolo che corrisponde al capitolo 12, è il capitolo 22, con Abramo deve dare quel figlio che non mai vorrebbe dare, e deve darlo, e lo fa. E sarebbe come la tentazione nello stesso punto nel quale ha commesso il peccato. Ha abbandonato sua moglie e il Signore gli domanda di abbandonare suo figlio. Però quella, non vorrei leggere quella storia, perché questo sarebbe, possiamo farlo più tardi. Non so se voi nel ciclo di Abramo avete altri brani che voi vorreste vedere, altrimenti vorrei passare più oltre al ciclo di Giacobbe, di entrare nel ciclo di Giacobbe. E qui il dato che appare subito chiaro, voi lo sapete, è che il ciclo è più costrutto, è un vero ciclo, si va dal capitolo 27 al capitolo 33, questo fa una vera coerente narrazione. Dalla frode, si dice così, dalla frode alla riconciliazione, proprio. Dalla frode alla riconciliazione. E qui le narrazioni non sono quasi ciascuna in sé chiuse, però sono aperte l'una sull'altra. L'una è un grado che conduce all'altro. Questa è una differenza fra i due cicli. E qui vorrei prima prendere però rapidamente il capitolo 27. Come voi interpretate il senso di questa frode?
Questo che commentiamo adesso, il capitolo
27. Sì, non lo leggiamo perché non abbiamo troppo tempo, è un lungo capitolo e voi lo conoscete, e io vorrei soltanto approfondire, e poi dopo prenderemo se voi volete il sogno di Giacobbe, quello vorrei leggere in dettaglio con voi, però adesso per il momento prendiamo un po' globalmente, perché voi avete che talvolta in questa lettura che facciamo, talvolta entriamo profondamente in un testo individuale e talvolta prendiamo come si fa nella montagna, si sale all'altura e poi si vede tutto per l'alto e poi si vede tutto, tutta la catena delle montagne un po' di lontano, e questo è, bisogna fare nella Bibbia, mi pare, prendere lo sguardo analitico preciso e poi talvolta anche domandarsi perché le cose sono distribuite in tal modo. E vorrei domandare che cosa potrebbe significare quella frode. Era una frode contro di chi?
Della mamma.
Cioè la mamma era la causa, era all'origine, però contro di chi?
Contro il suo padre.
Contro il suo padre. Questo è molto importante di vedere, e perché era più contro suo padre che contro Esaù. Perché non basta dire per questo bisogna dare la ragione.
Per la preferenza,
perché era stato come se la nascita.
Che
perché l'iniziativa è del padre di dare la benedizione a Esaù.
Perché non sapeva distinguere più il bene dal male, perché adesso
non aveva più. Però che cosa voleva la benedizione che il padre destinava a Esaù? A quale momento destinava quella benedizione?
Come?
Se voi vedete nel prendete il versetto 6. Alla fine del versetto 6 è la frase determinante.
Prima
della morte. Quando un padre dice prima della morte io voglio fare così, che cosa è questo? Il testamento. E il testamento è l'ultima volontà. E l'ultima volontà che cosa è? La cosa la più venerabile che sia nella vita di una persona. Quello anche per noi profani che siamo in un mondo diventato profano, un testamento è protetto dalla legge. Se fosse malizioso direi, anzi Berlusconi non arriverebbe a fare cadere la legge che protegge il testamento, questo non è possibile, perché è una cosa così importante che uno prima di morire possa dire io vorrei che questa realtà sia e sia rispettata dopo la mia morte. E Giacobbe non esita di fare cadere l'ultima volontà del padre. Questo è. E pensate al mondo antico, domandate nel paesino che è l'ultima volontà di un padre di famiglia che parte. Questo non è una bagatella non è una cosa, e per questo è più un peccato contro Isacco che contro Esacco, per Esacco naturalmente ugualmente. E da qui ci sarebbe un'altra domanda: quando un narratore introduce questo peccato, è chiaro che deve avere una soluzione più avanti, perché non possiamo rimanere con un così grosso peccato senza una risoluzione. E dove si trova la risoluzione?
Quando si incontra, dopo che rientra da Padal Naran con Esau.
Questo è con Esau, però non...
La sepoltura
di Isacco.
Sì.
Non credo.
È la partenza per la Mesopotamia, è l'obbedienza a suo padre, si allontana.
Qui c'è una piccola ubbidienza, sì, signora, piccola, non è. No, io credo che sia Giacobbe riceve dalla parte dei suoi figli la stessa cosa, quando vendono Giuseppe. La storia di Giuseppe è la risoluzione di questo. E perché? E questo mi pare molto importante, la storia di Giuseppe è una parte del ciclo di Giacobbe, però molto amplificato. Però credo che sia l'ultimo episodio necessario al capitolo 27. Dal 27 a 45, diciamo, o a 50, va. Questa grande, però credo che la campana ci...
C'è anche con Labano che riceve, sì. Riceve la frode.
Lui, sì.
Qui c'è... Mi dà che me che mi dà.
Sì, esattamente, sì.
Però sarà la frode di Rebecca, è lui che ha escogitato la cosa.
No, perché quando uno... sente un consiglio, non è mai obbligato di seguirlo. Uno può dire, mamma mia, che cosa pensi tu? E la responsabilità è sua.
Bene.